Preghiamo con il Salmo ottavo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate.
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greggi e gli ermenti, tutte le bestie della campagna.
Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Salmo che abbiamo appena pregato contiene due sentimenti contraddittori che definiscono molto bene la condizione dell'uomo, la sua piccolezza davanti alla grandezza di tutto il cosmo. Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Quindi questo senso di limite, di piccolezza davanti al tutto che noi abbiamo, e contemporaneamente la coscienza di grandezza. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Cioè l'uomo è l'insieme di questa contraddizione, di finito e infinito, l'impasto tra argilla e spirito divino. Ecco, questa sera ci fermeremo proprio sull'aspetto della dignità dell'uomo, come ce la presenta Gesù nel brano del Vangelo di Matteo, al capitolo 11, al versetto 25. Leggiamo
subito. Matteo, capitolo 11, 25-27.
Ecco, prima di leggerlo il contesto, tutto il capitolo 11 è un capitolo di crisi, dove si pone l'umanità di Gesù, che realizza il discorso del monte, quindi realizza l'umanità del povero, dell'afflitto, del puro di cuore, di colui che realizza il regno di Dio proprio in questa condizione. Ecco, e questa situazione di Gesù nella sua umanità è lo scandalo, l'inciampo, il giudizio. Accogliere questo è accogliere la salvezza, non accoglierlo è la perdizione, come abbiamo visto la volta scorsa. E se la volta scorsa abbiamo visto il lamento di Gesù che fa il lutto per chi non lo accoglie, questa sera vediamo la danza di gioia di Gesù per chi accoglie la sua rivelazione.
Leggiamo il testo. In quel momento Gesù disse: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.
Ecco, questo brano è dalle parole molto semplici, è lo squarcio più sublime sul mistero di Dio che abbiamo all'interno dei Vangeli sinottici, ecco, che ci mostra chi è Gesù e cosa dona a noi la sua umanità. Gesù è colui che è il Figlio, che dice sì all'amore del Padre e che dona a noi la stessa conoscenza che lui ha del Padre, cioè ci fa entrare nella Trinità. Quindi questo brano è il vertice di tutta la rivelazione, rivela la grande dignità dell'uomo, è Figlio. E il Figlio ha tutto ciò che ha il Padre, ed è tutto ciò che è il Padre, in quanto Figlio. E ci fermeremo proprio a considerare qual è la nostra dignità. Forse la volta... Prego.
No, sta pensando che a livello di testo, questo di Matteo, ancora in modo più esplicito Luca, introduce esattamente nel centro della rivelazione, perché è un contesto di Trinità. Esattamente, esplicitamente, Luca dice che Gesù danza nello Spirito, esulta nello Spirito e si rivolge al Padre. Ecco, è in ballo proprio tutta la Trinità. E noi siamo coinvolti in questo gorgo, questo turbine che è la Trinità. Leggo il primo versetto. In quel momento Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra».
Ecco, ci fermiamo qui. Gesù in quel momento è il momento in cui ha appena annunciato i suoi lamenti su chi rifiuta il suo annuncio. E come vedete Gesù sa giocare il duplice gioco di Dio, il gioco del lamento e il gioco della danza. Sa lamentarsi del male e gioire del bene. Questo l'abbiamo detto già qualche volta fa, quant'è importante nella nostra vita spirituale saper distinguere il bene dal male e sapere gioire del bene e contristarsi del male. A noi spesso capita il contrario, di gioire del male, poi ci pentiamo, e di contristarci del bene perché non lo comprendiamo. Oppure di fare un misto tra tutti e due. Invece no, sono due giochi ben distinti da conoscere. Il male è brutto, è da odiare perché fa male. Il bene, è da godere, è da amare perché fa bene. E se la volta scorsa abbiamo visto ciò che è da odiare, ciò che è male, ciò di cui bisogna lamentarsi, questa sera vediamo ciò di cui bisogna gioire. E Gesù qui gioisce davanti al Padre. E tra l'altro i Vangeli ci riportano la preghiera di Gesù, i sinottici, solo in questo punto e nell'orto. Quindi sono preghiere importanti perché ci dicono come Gesù si rivolge al Padre. E innanzitutto lo benedice. Benedire vuol dire dir bene in pubblico. Ecco. Vuol dire essere contento di lui ed esprimere questa gioia su di lui. La preghiera è fondamentalmente benedizione, essere contenti di Dio. Lui bene dà, io bene dico. Cioè vuol dire che riconosco il bene che mi dà come dono, come amore, e vivo in tutte le cose che mi dà il suo amore. Per cui nella benedizione... Io invece di fermarmi alla cosa che dà, facendone un feticcio, vado a lui, al suo amore e trovo la sorgente della cosa. Dove non benedico, in fondo mi approprio delle cose e diventano il mio Dio. Quindi la benedizione è ciò che mi toglie dall'idolatria. Benedico Dio. Solo Dio va benedetto, poi anche tutte le persone perché sono suoi figli. E questo Dio si chiama Padre. Ecco, la parola Padre, in ebraico Abba, è il centro di tutta la rivelazione cristiana. Abba è il primo balbettare del bambino, proprio Baba Baba, no, che ripete. E attraverso questa parola il bambino entra in comunicazione, in comunione col padre. E questa parola fa sì che il padre esista come padre. Se il figlio non gli rivolge la parola, il padre non è padre. E il figlio diventa figlio del padre mediante la parola. E questa parola è la parola stessa che costituisce Dio come padre e Dio come figlio. Dio si esprime tutto in questa parola e Gesù è venuto a porci sulle labbra e nel cuore questa parola, che Dio è Padre, con tutto ciò che comporta il termine Padre.
Quello che dice Gesù è quanto in fondo possiamo dire noi, osiamo dire noi, proprio perché Gesù ce l'ha insegnato quando ci insegna la preghiera del Padre nostro, perché qui c'è la ragione della benedizione. Dio fa bene le cose, bene fa, bene dà. Noi possiamo benedire. Allora, qui, proprio vedendo accostate il verbo della benedizione, il benedire, e il nome, l'invocazione del Padre, la rivelazione che Dio è Padre, ecco, mi pare proprio che sia evidenziato quello che è il massimo dell'esperienza nella fede, cioè ci viene rivelato che Dio non è, per dire, il tiranno, non è il Signore come della creazione, così anche di noi, appunto nel senso che padre, padrone, ma è proprio papà. Questa è la rivelazione. E allora a questa rivelazione, che è, come dire, l'esplicitazione di un dono, può corrispondere, deve corrispondere il ringraziamento, la benedizione, lo stupore, la riconoscenza.
E cos'è venuto a portarci Gesù? Un rapporto diverso con Dio. Proprio attraverso la parola più fondamentale, anzi è la prima parola appunto, e che il bambino dice, e che è rivolta a una persona, che non esprime un bisogno come il grido, il lamento, non esprime un bisogno, è vera comunicazione. È comunicazione di fiducia, di tenerezza, di amore. Voi provate a vedere i sentimenti che prova il padre nei confronti del suo bambino infante che per la prima volta dice il nome, papà. Il padre sente di esistere per la prima volta in quel momento per il figlio. Esiste per lui. E tutta la sua esistenza è lì. E che sentimenti prova il figlio a dire papà al padre? Ecco, questo è il nostro rapporto con Dio. Dio per me è un sentimento infinito, difatti la qualità prima di Dio padre, vediamo in Luca 6,36, è di essere madre, cioè di un'accoglienza assoluta, infinita. La prima qualità di Dio è che mi dà la vita e mi accoglie sempre, infinitamente, non può non accogliermi, perché mi è madre e padre. E non è come mio padre e mia madre che mi hanno dato la vita, poi sono cresciuto, loro sono morti, io sono vivo ancora. Se Dio in questo istante non mi è padre, non mi è madre, io non esisto. Per cui la sua paternità, maternità è costante nella vita. Con ciò che comporta la paternità, maternità, cioè esisto, sono amato, con tenerezza, col sorriso, con l'accettazione, con la libertà. Tutto ciò che sono è il mio essere figlio. E riceverlo dal padre e dalla madre. Il peccato consiste nel non sapere questo. la cattiva immagine del padre e della madre, che poi diventa anche il peccato concreto della vita quotidiana. Il non avere il buon rapporto col padre e la madre vuol dire non avere il buon rapporto con la vita, con se stessi. E Gesù è venuto a restituirci ciò che siamo. Siamo figli. E l'uomo non può esistere se non quando può abbandonarsi a un amore infinito. Perché prima di aver sperimentato questo, è in cerca di questo, se no non ha motivo sufficiente per esistere. Si sente sempre in stato abbandonico. E ovunque cerca conferme di amore, di valore. Il nostro valore è infinito, è l'amore infinito che Dio ha per il Figlio, Dio Padre. Li hai amati come ami me, dice Gesù, di ciascuno di noi. Cioè, Dio mi ama di amore unico e totale, come il Padre ama il Figlio. E Gesù è venuto a rivelarci questo e a donarcelo. Quindi quell'atteggiamento di libertà. Il Figlio è Figlio perché è libero. Di amore, di abbandono, di dono, di tenerezza, questo sorriso del Padre sulla vita, quindi di sicurezza, di fiducia. La mia vita ha un principio, ha un fine, viene da Dio e torna a Dio, viene da questa luce, torna a questa luce. Non è che vengo dal nulla o chissà da dove e chissà dove vado. E poi capite, non è secondario dare il nome e rivolgere il nome al padre, perché un padre e una madre l'abbiamo tutti, ma provate a pensare di non conoscere, di non aver mai conosciuto vostro padre e vostra madre, è diverso. È proprio il dare il nome, entrare in relazione che ti fa figlio e ti fa crescere. E Gesù è venuto a rivelarci il nome del Padre, a farcelo conoscere. Quel Dio che nessuno ha mai visto, Lui ce l'ha rivelato e ci ha dato la parola, che è Lui, perché Dio è pura parola, non ha residuo dietro la parola.
Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, cioè la benedizione. Stupore e riconoscenza, perché Dio si rivela Padre, così vicino a noi, intimo a noi, eppure così grande, trascendente, Signore del cielo e della terra. E la ragione è perché hai tenuto nascoste, si può dire, perché hai velato queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai svelate ai piccoli.
Ecco, allora Gesù benedice il Padre, e diceva Filippo giustamente che questo Padre non è semplicemente quel piccolo idolo che abbiamo vicino, questo Padre così tenero, così materno, così vicino, è il Signore Altissimo, Signore del cielo e della terra. E questo mi è Padre. E Gesù lo benedice perché ha nascosto queste cose, le cose che vedremo adesso, ai sapienti e agli intelligenti. E qui i sapienti sono quelli che sanno, e gli intelligenti qui si intenderebbe più facilmente i prudenti, cioè quelli, i sapienti sanno come stanno le cose, i prudenti sono quelli che sanno dirigerle nella direzione in cui vogliono loro, cioè i furbi, diciamo.
Furbastri.
Ecco, c'è un mistero che non è rivelato né agli intelligenti né ai furbi, né ai sapienti e né ai prudenti. E tenete presente che Gesù sta parlando a delle persone che hanno molta stima dell'intelligenza della parola. Tant'è vero che Hillel, un maestro contemporaneo di Gesù, diceva: un ignorante non può evitare il peccato. Un analfabeta non può essere pio. O anche molta legge, molta vita. Più conosci, più vivi, e la vita è simbolo proprio di benedizione di Dio. E così il Talmud dice: non vi è altro povero se non chi è povero di sapere. E Gesù qui dice il contrario. Queste cose sono nascoste ai sapienti e agli intelligenti. Questo è il grande mistero. E cosa significa per noi la sapienza, l'intelligenza e la prudenza? Per noi la sapienza è quella che conosce le cose per dominarle, per controllarle, per possederle. È lo strumento del nostro egoismo. E la prudenza è lo strumento ultimo pratico, in modo che dirigi le cose secondo il tuo interesse. Ora, chi vive secondo l'egoismo non può capire il mistero di Dio, perché Dio è amore. Quindi a lui necessariamente resta nascosto. E la nostra intelligenza non lo raggiunge, questo tipo di intelligenza. La nostra intelligenza ci serve per difenderci della verità, se la usiamo in questo senso. Quindi non è un disprezzo dell'intelligenza, Dio è somma sapienza, ma la sua sapienza a noi sembra stupida perché è di altro tipo.
Per cui penso, non è che positivamente Dio non si riveli alle persone attrezzate e furbe. Dio è come il sole, si manifesta a tutti, no? Il sole e splende sui buoni, sui cattivi, su tutti. Però è come se davvero ci fosse in noi, c'è in noi la capacità di difenderci come dai raggi del sole, così di difenderci nei confronti di Dio. Oso dire questo, che in noi c'è una capacità, in un certo senso, onnipotente. Noi riusciamo a bloccare Dio. Dio si comunica, Dio si manifesta, e noi possiamo stopparlo, non accettarlo, lo fermiamo, riusciamo a fermarlo. Quindi non è lui che positivamente non voglia comunicarsi all'intelligente, al sapiente, al furbo. Siamo noi.
E stavo pensando proprio come mai la nostra intelligenza è così fatta. Leggetevi i primi due capitoli della prima lettera ai Corinzi e spiega proprio questa falsa sapienza, che è la sapienza dell'autosufficiente, di quello che basta a se stesso. Cioè quella sapienza che nega la relazione, la sapienza che nega l'amore. Cioè è la sapienza che distrugge la persona, che non ama, e che poi distrugge tutto il mondo, perché chi ha una sapienza che non ama ha la sapienza dell'odio, dell'egoismo, della distruzione, la sapienza del vuoto, la sapienza del nulla. E a questa sapienza Dio si sottrae perché è esattamente il contrario. Ed è la sapienza più grandemente apprezzata questa. E tutta quella crosta di attrezzatura che abbiamo, con la quale ci difendiamo dai nostri bisogni fondamentali. E qual è il bisogno fondamentale di ogni uomo? È quello di essere voluto bene, e basta. E quindi è bisogno dell'altro, perché è l'altro che mi può voler bene. E solo il bambino può dire questo, o il matto, o il debole, o il vecchio. Cioè, è la verità. A questa sapienza Dio si rivela, che è la sapienza del povero, che riconosce il bisogno. E l'uomo è bisogno dell'altro, perché l'uomo è amore, e l'amore è dell'altro. Quindi tutta la nostra sapienza di autosufficienza è distruttiva dell'uomo, e non può cogliere nulla del mistero di Dio. Anzi, ha messo in croce il Signore della gloria, questa sapienza. È un sapere che diventa potere, diventa dominio, diventa oppressione, diventa ingiustizia, diventa incoscienza, diventa vanità, diventa vuoto e morte. Ecco, a questa sapienza Dio si nasconde, ed è saggio il nascondersi, perché così il sapiente, non trovando, dice forse mi sono sbagliato, e quindi cerca sull'altra strada. perché l'uomo è fatto per la verità e per l'amore. Se Dio si rivelasse a questi, allora sarebbe molto male, vorrebbe dire che tutto sarebbe uguale, bene e male, amore e odio, invece non sono uguali. Allora c'è questo nascondimento e contemporaneamente c'è una rivelazione ai piccoli.
Volevo dire anche, citando tu la lettera ai Corinti, la prima lettera ai Corinti, lì è detto anche che effettivamente Dio ha un modo di procedere che non è secondo parametri, diremmo, di sapienza umana, di prudenza umana, di furbizia umana. E sotto la parola di la follia della croce sta il termine più crudo di stupidità. Effettivamente risulta a un'intelligenza così umana, risulta stupidità la sapienza di Dio, lo stile di Dio, il criterio con cui Dio affronta, per dire, la ricostruzione del mondo, della storia dell'uomo, passa attraverso la croce, non può essere accettata una cosa del genere, no? Se ti metti in una prospettiva di saggezza, di sapienza umana.
E invece ai piccoli è rivelata, e la parola piccolo in greco c'è nepios, che vuol dire l'infante, quello che non parla. È interessante, no? Chi ha tante parole, e la parola è potere, la parola è sapienza, sapere è potere, ecco, chi non ha parole ha la parola. E l'infante che parola dice? Abba, papà. L'unica parola che sa. Attraverso questa parola lui ottiene tutto. Che sapienza è quella dell'infante? È la sapienza di chi si sa figlio. Di chi sa, almeno finché è infante, che il padre non è antagonista. Almeno si spera, o lo capirà dopo. Forse è questo diventare bambini. Di chi sa che il padre è madre e lo ama. Di chi sa che è la sorgente della sua vita. Di chi sa che il padre è colui che dà tutto. Gli dà la natura. Gli dà l'amore, gli dà le sostanze, gli dà se stesso. Ecco, ai piccoli è rivelata. E il piccolo è quello che non sa, non può, lo sprovveduto. Dei piccoli fanno parte anche i peccatori nel Vangelo. Cioè tutte quelle categorie disprezzate che non hanno il sapere, il valore, l'autosufficienza. Di tutte quelle categorie nelle quali vediamo il bisogno. Ecco, dove c'è il bisogno, lì c'è il desiderio. Dove c'è il desiderio, c'è la domanda. Dove c'è la domanda, c'è il dono. E Dio è dono e può donarsi solo a chi gli domanda, gli chiede, cioè a chi ne ha bisogno. Quindi nessuno che fa da Padre Eterno capisce Dio. E in fondo c'è un piccolo in noi, che è la nostra verità profonda, che è il nostro bisogno di essere voluti bene. E questa è la nostra verità, che coglie Dio. E tante volte tutta la nostra vita è un tentativo di soffocare questa nostra verità e diventiamo sempre peggiori, per cui vivere è un male sostanzialmente. Però si dà anche l'ipotesi contraria, che la nostra vita è un diventare piccoli in questo senso. È un riconoscere sempre più la nostra verità ed è un crescere in questa.
Ma stavo pensando che è un segno, in un certo senso, della nostra, di una nostra infanzia spirituale, evangelica, dono, ma anche impegno nostro. E venire qui anche ad ascoltare la parola, magari rinunciando ad altre parole, rinunciando ad altri discorsi, messaggi, raccogliere la parola. Ecco, l'infante è proprio quello che rinuncia, non è capace di parole, e però è capace della parola. Versetto 26, brevissimo. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te.
Con la prima parola, sì. Nella seconda lettera ai Corinzi si parla di Gesù come il sì, l'amen. Dio è tutto e solo sì. se si dovessero trovare due parole che definiscono Dio, ecco, certamente la prima è sì, Dio è solo e tutto sì, non conosce il no. Il sì è l'apertura, è l'accoglienza, è la condiscendenza, è la disponibilità, il sì è tutto. L'altra parola è che Dio non sa contare più di uno, perché ognuno è uno ed è solo, è tutto. E Dio è tutto sì per ciascuno, come fosse uno, come sì al Figlio. E il sì non è altro che lo Spirito Santo, che è il sì che il Padre dice al Figlio e il Figlio dice al Padre. Cioè è l'amore il sì. Il sì è l'amore. L'amore è sì. È il sì dell'uno all'altro. E la vita di Dio è questo sì, questa compiacenza, questa gioia che uno ha dell'altro. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Cosa piace a Gesù? Ciò che piace al Padre. E cosa piace al Padre? Ciò che piace al Figlio. Cioè, ognuno è sì e prova piacere dell'altro. In queste semplici parole è contenuta la Trinità, che il Figlio è sì al Padre e il Padre si compiace di questo sì, cioè anche lui è sì al Figlio. Capisco che qui, ecco, se ci fosse una persona che ci sta su un pochino a meditare un'ora, un giorno, un anno, 50 anni, forse si illumina. Ecco, sì, o Padre. Ci sarebbero poi molte altre parole da dire. Così è piaciuto a te. Anche tu sei sì a questo e io sono sì a te che fai così.
Mi piace sottolineare il fatto del è piaciuto, perché il senso è anche così è giudicato bene, ma mi piace sottolineare proprio il fatto che c'è un'adesione anche affettiva. Così hai visto bene, così hai giudicato bene, così hai sentito bene, è piaciuto. Il versetto 27, che è come un po' la spiegazione. Tutto mi è stato dato dal Padre mio.
Ecco, che cos'è piaciuto al Padre? Al Padre è piaciuto dare tutto al Figlio. Chi è il Padre? È colui che dà tutto. Cosa ha dato al Figlio? Gli ha dato la natura divina. Tutto ciò che Dio è Padre, lo è il Figlio come dono. Gli ha dato la sua vita, che è lo Spirito e il suo amore, gli dà se stesso, in un'unità indissolubile, nella distinzione, appunto perché l'amore è distinzione e non divisione, è unità di distinti. Ecco, tutto ciò che il Figlio ha e è dono del Padre. Il percepirsi come dono d'amore è la cosa fondamentale della vita, se no chi sono? Sono un debito se non sono un dono. Ecco, Gesù è il primo che percepisce tutto se stesso come dono d'amore del Padre, a differenza di Adamo che volle rapire il dono, l'eguaglianza con Dio. Gesù è sì al dono, cioè accoglie se stesso come dono d'amore. È stato dato dal Padre mio. Il Padre è colui che tutto dà e il Figlio è colui che tutto riceve.
Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio.
Ecco, questo, prego.
No, vedevo questa espressione che sembra negativa. A me sembra che sia adombrato in questo, sia adombrata l'inaccessibilità. Il Figlio e il Padre hanno una conoscenza, che non è appena certo una conoscenza, come dire, mentale, concettuale, ma è una conoscenza globale, complessiva, vitale. Ecco, e la conoscenza, il rapporto che c'è tra padre e figlio è qualcosa di grandissimo, inaccessibile. E però l'inaccessibilità sarà squarciata quando il Figlio la aprirà anche a noi. Così, questo come testo.
Allora ci fermiamo un po' su: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, che vuol dire che il Figlio può essere conosciuto solo dal Padre, e il Padre è Signore del cielo e della terra, cioè Dio, che vuol dire che il mistero del Figlio è il mistero stesso di Dio. E il Padre lo conosce, e conoscere vuol dire amare. Il Figlio non è altro che l'amore e la conoscenza del Padre. E a sua volta il Figlio cosa fa? È conoscenza e amore verso il Padre. Per cui Dio non è altro che amore reciproco Padre e Figlio. Ecco, e questo amore ci è rivelato dal Figlio. Cioè noi entriamo a far parte di Dio come figli attraverso Gesù e la sua umanità. La sua umanità è proprio la nostra porta d'ingresso nella Trinità. Attraverso Gesù, la sua carne, quel Dio che nessuno mai ha visto, noi vediamo il Padre. Chi vede me vede il Padre. Ed entriamo a far parte della Trinità. Allora qual è il grande dono che ci viene fatto? È il dono di diventare Dio. Come figlio, di avere il suo spirito, ma non per modo di dire, non solo siamo chiamati, siamo in realtà figli di Dio, anche se quello che siamo non è ancora evidente, perché lo siamo proprio in speculo et in enigmate, e tuttavia proprio tutta la storia non è altro che la rivelazione progressiva della gloria dei figli di Dio, fino a quando lo vedremo come Egli è, e allora saremo come Lui, lo vedremo faccia a faccia. Ecco, tutto il cristianesimo è questa coscienza profonda che ci dà lo spirito di essere figli e di vivere in questa libertà, in questo amore di figli. E questa non è una piccola cosa, ma è semplicemente essere Dio, cioè tutto. Entrare a far parte del mistero del Signore del cielo e della terra, che è mio Padre, attraverso il Figlio che me l'ha rivelato, me l'ha donato. Ecco, capisco che davanti a un testo simile il massimo che si possa dire è proprio balbettare. Ecco, forse questo balbettare è il balbettare del Figlio verso il Padre, è la parola giusta. Però l'importante è che dietro questo balbettare, perché siamo davanti al più grande mistero, ci sia proprio la percezione, il sentire cosa c'è dietro questo balbettare, c'è questa conoscenza, questo mistero di amore infinito che è la sostanza di tutto l'universo e che è Dio stesso. E noi entriamo giorno dopo giorno sempre più in questo. E come testi per capire meglio questo, che è il dato fondamentale del cristianesimo, potete prendere Galati 4:1-7, dove Paolo parla dello Spirito che in noi grida Abba, Padre. Così prendete Romani 8:1-39, la prima lettera di Giovanni pure, capitolo 3:1-3, 1:3. Poi circa la sapienza di Dio e la sapienza dell'uomo, e leggete dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 17, fino al capitolo 2, versetto 16. Ora capisco che davanti a un testo simile ogni spiegazione è davvero un balbutire qualcosa, ecco, che lo Spirito dentro di noi metta questa parola, ecco, con l'amore corrispondente, e che questa parola diventi la sostanza della nostra vita.
Sospendiamo qui la riflessione, la ripresa delle risonanze in noi.
Dicevi che il bisogno fondamentale dell'uomo è di essere voluto bene. Questo mi sembra un po' in contraddizione con quello che ci siamo sempre sentiti dire, che il nostro primo dovere è quello di amare noi stessi e il prossimo. Ecco, volevi che mi precisassi un po' meglio questo aspetto.
Sì, è vero che noi siamo abituati a pensare che il primo comandamento è quello di amare. E difatti Gesù stesso, al maestro della legge che gli chiede cosa fare per ereditare la vita eterna, Gesù gli risponde: conosci i comandamenti, cosa dicono? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il prossimo tuo come te stesso. E Gesù dice: bravo, hai risposto bene, fa questo e vivrai. No. Il problema è questo: chi fa questo? Nessuno. Perché il problema è che non sappiamo amare. Il peccato originale è proprio l'incapacità di amare. E perché l'uomo non sa amare? Perché non si sa amato. E allora Gesù subito dopo racconta la parabola del Samaritano per dire: sai che c'è qualcuno che ti ama, che si prende cura di te. Allora puoi amare perché? Perché sei amato. E il comandamento di Gesù non è amate, ma amatevi come io vi ho amato. Allora non è semplicemente un imperativo, se no diventa un moralismo impossibile, perché Dio mi può comandare tutto fuorché di amare. Qualunque altro comandamento, facile o difficile, si cerca di farlo, ma amare non si può. L'amare nasce dall'esperienza di essere amati. Ecco allora tutta la rivelazione dell'essere amati. E normalmente questo passa sempre in secondo piano e si traduce istintivamente il cristianesimo come un impegno moralistico di amare, di farsi prossimo. Tutte cose anche vere, ma anche sbagliate. Io non devo amare, non devo farmi prossimo. La prima cosa, devo capire di essere amato. Devo capire chi mi è prossimo, cioè Dio mi è prossimo, Dio mi ama. Allora se Dio mi ama, posso amarmi. E se amo me stesso, posso amare l'altro come me stesso. Se no, se non amo me, come posso amare l'altro come me stesso? Vuol dire che lo odio come me stesso. E questo aspetto purtroppo è spesso dimenticato, e invece è proprio l'essenza. Anche 1 Giovanni 4,16, Giovanni sintetizzando la fede dice: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. E praticamente questo brano ci si dice che ciascuno di noi è soggetto dello stesso amore totale che il Padre ha per il Figlio. Siamo piccoli, siamo figli. Ed è vedere questa dignità che è la vita eterna. E tutto quello che fa l'uomo è per acquistare una dignità, un titolo per esistere. E non è da acquistare, è questo. Che è molto di più, perché se è acquistato, pagato troppo caro. Il diritto ad esistere è l'amore che uno riceve. E tutti abbiamo ricevuto un amore infinito dal Padre, e questo è il nostro diritto ad esistere, è la bellezza di vivere.
Stasera ha colpito particolarmente la parola, perché ho pensato a quante volte Gesù ha parlato in parabole, quindi servendosi delle cose che toccano da vicino l'uomo. Però credo che con questa lettura stasera, con questa parola, lui stasera la parola Padre, abbia toccato quello che è veramente più dentro nell'uomo, perché non è il pane, non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa di viscerale, perché il Padre è qualcosa di viscerale. E forse questa fatica di conoscere il Padre, ci viene anche probabilmente da questa fatica nostra di essere umani a contatto appunto con la figura paterna magari. E questo spesso ci impedisce di conoscere il Padre. Tu, Silvano, dicevi che Gesù usa la parola Padre con tutto ciò che questa parola comporta. Ecco, io penso a quante persone, per esempio, intanto credo ognuno di noi ha avuto conflitti col Padre, fino ad arrivare magari a non averlo, o ad averlo in modo sbagliato, o addirittura negativo. E però nello stesso tempo mi veniva in mente anche quella frase che diceva un filosofo greco, che diceva che è l'affetto che fa la parentela. E credo che questo sia un grosso aiuto anche da parte di Dio per ognuno di noi, che ci vuole dire è l'amore che ti fa figlio, non importa magari se tu non sei riuscito a capirlo umanamente, c'è Gesù che te lo fa capire in un altro modo, che è il modo dello Spirito, e quindi c'è una speranza veramente per tutti.
Credo che sia importante capire che proprio c'è, oltre la generazione della carne, che fa una parentela, fa generare, no? C'è una vera generazione dello Spirito, e uno lo generi quando lo ami. Se non lo ami, non esiste per te. Esiste in te e per te nella misura in cui lo ami. E questo è un vero generare l'altro spiritualmente. E la nostra realizzazione come persone è questo amore che ci fa crescere in misura sempre più piena secondo la nostra statura divina, che è l'amore, e che costituisce il corpo totale di Cristo, tutto l'universo.
Volevo dire una cosa che mi è piaciuta moltissimo quando hai parlato di libertà. Ho finalmente capito un pochino che cosa vuol dire libertà, che è quella situazione che un bambino, proprio parlando di bambini, prova quando sa che può muoversi nella piena fiducia del padre, perché sa che comunque è protetto da lui, ma sa soprattutto che ha la sua approvazione in quello che fa, mentre è totalmente il contrario rispetto a quello che invece teme il giudizio del padre, quindi non può vivere nella libertà e non può camminare nella libertà. Ecco, ti ringrazio perché ho capito questo.
E supponete, proprio tornando su questo argomento, il principio dei nostri disturbi è proprio la disapprovazione del padre e della madre. Non ti senti accettato, non ti accetti e cominci a litigare con te e con gli altri, poi diventi magari persona importante perché hai litigato molto, ma non sei contento. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci che il Padre non è appunto uno che ti critica, che ti giudica, è totalmente sì. Allora il figlio è totalmente sì, a sé e agli altri. E capisco che ci vuole tutto il cammino della storia per arrivare a questo. Però almeno nella nostra storia personale, incamminarci su questa strada, ecco. Che la nostra vita diventi trasparenza di questo amore, di questo sì. Che vuol dire star bene? Vuol dire avere la vita eterna, cioè un amore, una fiducia, un abbandono più grande di ogni avvenimento e che diventa poi una forza inesauribile. E poi, tra l'altro, il rapporto padre-figlio nella Trinità diventa anche il modello di ogni rapporto.
E in certi libri di psicologia dicono che bisogna eliminare il desiderio, che il bisogno è una cosa che non che va eliminato, questo bisogno. Invece stasera ha detto che noi desideriamo, abbiamo bisogno del Padre, desideriamo e Lui ci dà tutto. Invece in questi libri dice che l'assenza del desiderio è il massimo del...
Sono libri che probabilmente saranno anche giusti intesi all'incontrario, perché... No, perché possono essere intesi davvero all'incontrario, al limite, perché non si capisce mai cosa dicono i libri. Però certamente se all'uomo togli il desiderio, gli togli l'essere uomo. Per cui più che eliminare il desiderio, è riconoscere il desiderio nella sua verità più profonda. Ecco, questo è il cammino che dice il cristianesimo. E so che sotto molti cammini spirituali c'è invece l'eliminazione del desiderio, però non è biblico questo, e non è umano. Perché uno raggiungerà la tarassia, ma vabbè, basta spararsi, poi raggiungi la tarassia. Invece proprio è riconoscere i tuoi desideri e realizzarli positivamente, sapendo distinguere che c'è sempre un'ambiguità nel desiderio. C'è dettato dalla paura che non sia vero, che non sia positivo. E questo brano libera totalmente i nostri desideri positivi di essere totalmente accettati, amati, e quindi ci si incammina verso un amore, un'accettazione sempre maggiore. Ma credo che il discorso è più importante anche di quanto pare a prima vista, perché si può impostare tutta una vita spirituale sull'eliminazione e la repressione dei bisogni, oppure sul riconoscimento e sul discernimento dei bisogni e sull'espressione e sulla realizzazione di ciò che comportano, che è diverso proprio.
Stasera mi sembrava che fossimo partiti bene, perché ho detto, tutto sommato io sono abbastanza ignorante, non sono molto intelligente, ma furbo neanche, forse furbastro ogni tanto, quindi dico, il mistero mi sarà rivelato sicuramente. Poi andando avanti, Silvano dice, bisogna diventare come bambini, allora ho capito che forse bisogna crescere da infanti, diventare bambini, poi adulti e alla fine ritornare a riuscire a balbettare l'essenziale che è questa parola padre. Ecco, allora ho ancora molto da fare, cioè ho ancora da camminare molto per diventare adulto e poi quando sarò adulto riuscirò a capire che la cosa ultima e vera e essenziale appunto è quella di riuscire a dire solo papà, insomma balbettare ancora, ma se rimango bambino e balbetto sempre rimango un infante.
C'è certamente un cammino dove non si dice di essere bambini ma di diventare, che vuol dire che non siamo bambini in senso evangelico, c'è davvero. E il primo cammino, credo, è riconoscere che siamo molto intelligenti, molto furbi, molto attenti, e riconoscere abbastanza tutti gli aspetti negativi. Poi si arriva davvero nella vita a balbettare l'essenziale, che vuol dire, in fondo, cosa vuol dire una vita riuscita? È una vita che realizza la fiducia e l'amore, cioè papà, padre, che vuol dire la coscienza, la sicurezza e l'amore che fonda la tua esistenza, di cui ti senti colmo e che puoi trasmettere. Però direi c'è un principio di esperienza irreversibile come un seme, che è lo spirito effuso nei nostri cuori, che già ci porta in questa direzione, in misura sempre maggiore, ma già c'è, ecco. C'è in noi sempre l'infante. C'è in noi sempre la dotta ignoranza, anche insieme alla stupida furbizia.
A me è piaciuta l'affermazione che lei ha detto che Dio è anche mamma, oltre che padre e mamma, che vuol dire che è proprio l'amore totale. E che mi ricorda un famoso discorso di Giovanni Paolo I che lasciò tutti meravigliati quando disse che Dio è anche mamma. Ed è, forse sarà un po' di parte, perché secondo me l'amore di una mamma è più totalizzante ancora di quello del padre, per cui è molto importante questa affermazione, questo ribadire.
Grazie. E Luca 6,36, quando lo spiegavamo, dicevamo che il cardine del Vangelo è: diventate materni come il padre. La qualità prima di Dio padre è che è madre. Una libera traduzione, ma esatta nel senso. Dice: diventate misericordiosi, ma per misericordia si intende proprio uterino, allora la qualità materna. Sì.
Ma io stavo ripensando alla prima volta in cui ho avuto la concezione piccola, non, però di Dio che è padre, no? E mi è successo una volta in cui avevo incominciato a vagare con i miei pensieri sull'universo, sulla vastità, sulla terra, quanto era grande, no? E in quel momento ho preso coscienza del fatto che Dio, che in fondo ha creato tutto questo, che conosce tutto quello che ha creato, è arrivato a conoscere me nel mio piccolo. In fondo un essere umano davanti a tutto questo è niente veramente, cioè come diceva il Salmo prima, e che mi amava proprio perché era mio padre e quindi conosce i suoi figli. E però proprio in quel momento ho capito chi era Dio come padre. Cioè Dio, Signore del cielo, della terra, di tutto, conosceva me. Ho preso coscienza di quello e in quel momento per la prima volta penso di aver capito che chi era Dio. Cioè proprio un po' come dice, mi pare, Geremia all'inizio, no? Che lo conosceva prima ancora di averlo creato. Cioè proprio conosce me, ha voluto me e questa cosa mi ha, ecco, mi ha fatto capire chi era Dio Padre. Per quel poco, insomma.
Vedete, se noi riusciamo, con la grazia del Signore, a riconoscere questa dignità, diventiamo uomini liberi. L'uomo libero è chi non ha bisogno di essere riconosciuto e non va a mendicare amore perché si sente amato e si sente già riconosciuto. Quindi sa amare e riconoscere come Dio, perché già si sente amato e riconosciuto. Se no io non so amare, non so riconoscere, ovunque vado a mendicare amore e riconoscimento, cioè sono passivo e rubo ovunque qualcosa e tutti mi evitano, tranne chi ha compassione. Ecco. Questa conoscenza invece profonda nello spirito mi dà davvero la libertà di essere come Dio, di amare e riconoscere, di essere me stesso, ecco.
Dunque, è un po' tutta la sera che mi colpisce questo nessuno conosce il figlio e ancora adesso non riesco bene a entrare all'apertura, all'amore tra Dio e suo figlio, nel senso che mi sento un po' esclusa, ma non perché voglia sentirmi chissà chi io, ma proprio perché non riesco bene a vederci il modello positivo d'amore nella Trinità. Poi a un certo punto invece ho continuato a rileggerlo, vabbè ascoltavo anche, però e un po' sono entrato, cioè sono riuscito a fare un piccolo passaggio nel senso di vedere quindi come strumento questo amore, cioè strumento Gesù per arrivare al Padre, però non so ancora come fare questo salto, forse per la dignità ancora di figlia che non ho pienamente pensato.
Noi arriviamo al Padre attraverso l'amore per Gesù, perché Dio è nostro Padre e attraverso il Figlio diventiamo figli. Per cui proprio la nostra unione con Gesù è che ci fa ciò che siamo. E in sintesi il cristianesimo è l'amore per Gesù. E l'amore unisce, rende uno. E in Lui diventiamo ciò che siamo, figli, fino a, come Paolo dice, non sono io che vive, è Cristo che vive in me. Ecco, la mia vita è Lui, la mia vita è quella del Figlio, ecco che allora entro nella Trinità come figlio nel Figlio. E il battesimo è immergersi in Gesù.
Su questo versetto mi ero fermato anch'io, e anch'io avevo sentito da prima la formulazione in termini negativi. Nessuno conosce il Padre, nessuno conosce il Figlio, si conoscono fra di loro. Per dire una cosa grande, ecco, non è che sia, è come dire, che voglia tagliarci fuori, è inaccessibile a noi. E però dopo, subito dice, il Figlio però lo rivela, che è quanto dice Giovanni, il capitolo primo, versetto 18. Nessuno mai ha visto Dio. E nessuno mai lo vede. Il Figlio dal seno del Padre ce lo rivela. Provate a guardare quell'espressione, magari mettetelo anche semplicemente, se è un versetto, potrebbe essere un testo ulteriore, supplementare, per approfondire. Giovanni capitolo 1, versetto 18. Nessuno mai ha visto Dio. Dio è come inaccessibile, ma il Figlio dal seno del Padre ce lo rivela. E noi ci diciamo credenti non tanto in Dio, magari così esercitando una forma di vago deismo, ma siamo cristiani, cioè arriviamo a Dio attraverso Gesù, o conosciamo quel Dio che si è manifestato in Gesù, niente di più.
Scusate, e su questo punto è proprio importante, all'interno di questo capitolo, comprendere quanto Gesù dice al Battista: beato chi non si scandalizza di me. Cioè la carne di Gesù, con tutto ciò che comporta il termine carne, cioè di individuazione, di debolezza, di singolarità, di fragilità, di persona, è la carne di Gesù che rivela Dio. E quella carne di Gesù, che è il Figlio di Dio e che è sorella in questo caso di tutti noi, ed è in questa carne che noi tutti entriamo in Dio. Cioè nella carne di Gesù è Dio assunto ogni carne. E tutto il Vangelo non è altro che la descrizione della carne di Gesù, cioè della sua umanità. È lì che conosciamo Dio e che entriamo nel mistero di Dio. Ed è questo lo scandalo, che entro in Dio attraverso l'umanità, non attraverso speculazioni o misteri strani o esercitazioni ascetiche, no, attraverso l'umanità. L'umanità di Gesù è il racconto della divinità.